Ciao a tutte e tutti, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me, come sempre, c'è Alessio Rizzi, Research Analyst Active Multi-Asset di UBS. Ciao Alessio, bentrovato.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Di cosa parliamo oggi? Allora, come forse avrete sentito, l'agenzia di rating Moody's ha declassato il debito americano. Quindi ci siamo detti, dobbiamo assolutamente parlarne. E vi dico questo backstage che Alessio mi ha mandato la scaletta con il nome Ciao Ciao AAA. E ero un po' confusa all'inizio, poi ho capito di cosa si trattava e ho detto, grande, ne parliamo assolutamente. Quindi Alessio, ti chiedo, cosa è successo? Mettiamo un po' in fila quello che sappiamo fino ad ora e le reazioni che abbiamo osservato da parte un po' di tutti gli attori in gioco.
Sì, certo. Allora, del tema della sostenibilità del debito americano se ne parla da molto tempo, no? Dopo il declassamento del rating di Moody's, il debito americano ha perso la tripla A con tutte e tre le agenzie di rating. Questo è molto importante perché tripla A è il rating, diciamo, più elevato, quello che denota un'obbligazione più sicura rispetto a tutte le altre. Quindi questo declassamento va un po' a aumentare e a riflettere un po' i rischi più alti del debito pubblico americano, che è aumentato molto negli ultimi anni, e fondamentalmente dicendo che c'è un tema molto importante che è quello della sostenibilità del debito americano. Se andiamo a guardare gli ultimi anni, e qua capiamo un po' perché c'è stato questo declassamento del rating, il debito americano è aumentato molto fortemente. Se andiamo a guardare il debito pubblico attuale, è intorno a 36 mila miliardi di dollari quello americano. Quindi 36 trilioni, che è circa 100.000 dollari per cittadino. Quindi numeri molto importanti se questo è a fronte di un paese che genera circa 30 trilioni di PIL. Quindi il rapporto debito-PIL è intorno al 120%. Questo è un numero molto elevato. Se andiamo a guardare gli ultimi 150 anni di storia americana, è il più alto livello al di fuori della Seconda Guerra Mondiale, no? dove lo Stato americano emetteva molto debito per andare a finanziare la guerra e la spesa di difesa. In più, il deficit, quindi la differenza tra la spesa e gli introiti tramite le tasse dello Stato, del governo americano, si aggira intorno a 1,8 trilioni di dollari ogni anno, che è circa il 6% del PIL. Quindi numeri molto grandi, il debito molto elevato, ma anche il deficit è molto elevato. E giusto per mettere un attimo in prospettiva questi numeri, se guardiamo la Germania, che chiaramente è un paese molto virtuoso sotto questo profilo, i numeri sono esattamente la metà: rapporto debito PIL al 60% e il deficit annuale circa il 3%. L'America è 120 e 6, vi dicevo prima. Quindi potete capire che il governo americano ha sì aumentato tanto il debito negli ultimi anni, quindi il livello del debito attuale è molto 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 elevato, e in più continua a spendere tanto. Quindi queste sono un po' le cause, no, di questo declassamento del rating da parte dell'agenzia Moody's di pochi giorni fa.
Esatto, quindi insomma diciamo che sono percentuali abbastanza preoccupanti, sia perché hanno un ordine di grandezza significativo, comunque 120% il rapporto debito-PIL è sicuramente una cifra che è praticamente simile a quella italiana, no? E di cui noi ci preoccupiamo tanto, però manca anche, e queste sono è la valutazione che fa Moody's, manca proprio un piano credibile per il suo contenimento, no? E quindi è un po' questo che ha portato alla decisione di declassare. Come in ogni puntata, anche oggi abbiamo un ospite che arriva dalla redazione di Will. Oggi con noi c'è il mio collega Carlo Notarpietro, che è autore che si occupa dei temi di politica. Ciao Carlo, benvenuto.
Ciao, grazie.
Tu che idea ti sei fatto e magari qual è la prima domanda che ti è venuta in mente leggendo queste notizie?
La prima domanda leggendo le notizie e sentendovi parlare è che... queste agenzie di rating danno un voto, questo voto ha un impatto gigante, tutti ne parlano, ma cosa sono concretamente queste agenzie di rating e soprattutto che ruolo hanno? Perché hanno questo ruolo?
Sì, le agenzie di rating, diciamo, sono tre le principali e sono americane: Standard & Poor's, Fitch e Moody's. Le agenzie di rating hanno origine anche addirittura alla fine dell'Ottocento. Di queste tre, Moody's è quella più anziana, dell'inizio del Novecento, quindi hanno una lunga storia, e fondamentalmente danno un rating, quindi vanno a valutare la solidità dell'emittente di queste obbligazioni, e l'obiettivo è quello di dare a un investitore una indicazione su, esattamente come vi dicevo prima, la solidità dell'emittente, quanto è rischiosa questa obbligazione, quanto è il rischio di default di questa obbligazione. Quindi cercano un pochino di aiutare l'investitore che magari non va a guardare il bilancio di un'obbligazione. Sono molto importanti perché hanno anche una valenza legale, no? Ci sono alcuni magari fondi pensione o investitori che proprio per limiti legali non possono investire in alcune società troppo rischiose, e lì si va a guardare proprio il rating di questa società. Quindi magari qualche obbligazione che ha un rating troppo basso, quindi è considerata speculativa, magari non può entrare in certi portafogli, quindi hanno una valenza anche molto importante a livello legale. Chiaramente questa è una indicazione, non può essere presa con assoluta certezza, l'abbiamo visto per esempio nel 2008, no? Dove ci sono state alcune obbligazioni che avevano un rating AAA, quindi le più sicure, e alla fine, vista la crisi finanziaria, sono andati in default. Quindi si può capire che non è una certezza matematica il rating, però è diciamo un'indicazione che è molto utile per gli investitori.
Sì, diciamo un segnale. Situazioni come questa sono qualcosa di nuovo oppure è un qualcosa che è già successo in passato?
Allora, non proprio. Questo downgrade non è una vera e propria novità, è più un sintomo che una causa. Questo downgrade va fondamentalmente a certificare una situazione che era già ben nota a tutti. Il debito americano attualmente non è sostenibile. Se guardiamo il livello dei tassi, la spesa fiscale intrapresa dal governo e le stime di crescita, no, per ripagare questo debito. Quindi questo problema c'è, ben noto a tutti, e questo è un po' una certificazione di questo problema. In più ricordiamoci che Moody's è l'ultima delle tre agenzie che va ad abbassare il rating sugli Stati Uniti. Questo era già successo nell'agosto del 2011 con Standard & Poor's, che è stata diciamo la prima ad abbassare il rating degli Stati Uniti, e poi nel 2023, nell'agosto 23, con Fitch, che ha tolto la AAA al debito americano. Questo è stato molto importante come avvenimento, il primo, quello di Standard & Poor's nell'agosto 2011. Lì abbiamo visto i mercati azionari che sono calati addirittura del 19%, poi dipendeva anche da altre ragioni, crisi dell'area euro, diciamo, di quel periodo, però sicuramente è stato un fattore che ha scioccato il mercato, proprio perché era la prima agenzia che ha tolto la AAA il debito americano. In più, se andiamo a guardare, diciamo, gli ultimi anni, questo tema della sostenibilità è cominciato ad emergere nel 2017. Trump nel 2017 ha cominciato a fare un forte taglio delle tasse in un periodo in cui l'economia americana ancora viaggiava a gonfie vele, abbastanza in crescita e piena occupazione, quindi non era proprio necessario andare a aumentare la spesa fiscale in quel periodo dove comunque l'economia andava bene. E ricordiamoci che se andiamo a guardare il deficit, come il governo spende i propri soldi, di solito questo è abbastanza controciclico, no? La spesa pubblica tende ad aumentare quando l'economia è debole, no? Proprio perché il governo vuole magari allontanare il rischio di recessione o addirittura diciamo invertire un po' la rotta, no? Quindi il tema della sostenibilità, come vi dicevo prima, è cominciato nel 2017 e poi è continuato con Biden, quindi diciamo questa irresponsabilità fiscale, no? È abbastanza bipartisan ed è per questo che è stato un dibattito molto, molto acceso negli ultimi anni.
Certo, quindi diciamo che probabilmente dalla loro le agenzie di rating hanno anche appunto il fatto che non è una questione legata alla parte politica, è proprio una, come posso dire, un'abitudine sistematica che ormai da diversi anni gli Stati Uniti hanno, e quindi pone dei problemi che è stato necessario segnalare, almeno secondo il punto di vista di chi fa questo tipo di analisi. Noi ci troviamo però in un contesto in cui questa tipologia di downgrading ha delle conseguenze. Quindi, guardando magari al contesto macroeconomico attuale, quali sono magari gli aspetti che dovremmo considerare più preoccupanti?
Questo downgrade arriva in un momento macroeconomico molto importante. C'è un focus dei mercati finanziari su i tassi di interesse, l'inflazione e così via, che è molto importante ora, e quindi diciamo questo downgrade non va che a ancora di più mettere il focus su il mercato obbligazionario e dei tassi di interesse, che è al centro del ciclone adesso. Perché questo? Allora, Se andiamo a guardare in queste settimane e giorni, il governo e il Parlamento americano sta dibattendo una manovra fiscale, e diciamo questa manovra fiscale che sta venendo fuori sicuramente non va ad abbassare questo rischio di sostenibilità del debito americano. Quindi sicuramente quello che il dibattito della spesa pubblica che stiamo vedendo adesso non va ad alleggerire questo rischio. Quindi questo è il primo motivo per il quale il quadro macroeconomico è molto importante. Il secondo è l'inflazione. L'inflazione rimane comunque abbastanza elevata, e più è alta l'inflazione, più tassi di interesse dovrebbero rimanere alti, no? E questo va ulteriormente ad aggravare quello che è il profilo di sostenibilità del debito americano, perché giusto per darvi un ordine di idee, se noi andiamo a guardare la spesa pubblica del governo americano degli interessi, è più elevata della spesa pubblica sulla difesa. Quindi più i tassi rimangono alti, più chiaramente la sostenibilità del debito è a rischio. Il terzo è quello legato alle tariffe. Abbiamo parlato nelle ultime settimane, no, delle tariffe annunciate dall'amministrazione Trump. Queste tariffe hanno l'obiettivo di andare a abbassare il deficit commerciale. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono importatori netti, quindi esportano meno di quello che importano e quindi hanno un disavanzo commerciale. Questo perché è importante? Perché ogni volta che, per esempio, una società magari cinese va a vendere a una società americana, viene pagata in dollari. Questi dollari poi vengono utilizzati e devono essere, diciamo, investiti, no? Quindi la società cinese va poi a investire questi denari in dollari, in obbligazioni, in azioni, comunque asset denominati in dollari. Dato che le tariffe vanno ad abbassare la competitività dei beni esteri, magari i cinesi andranno a esportare meno verso gli Stati Uniti, quindi andranno ad avere meno dollari e potranno investire meno in titoli finanziari americani. Quindi questo, un deficit di, diciamo, commerciale più ridotto, che è l'obiettivo delle tariffe, fa sì che gli stranieri possano investire meno in titoli finanziari americani. Quindi l'appetito per tutto quello che sono gli asset americani potrebbe andare a calare, e quindi questo è molto importante, perché meno domanda, magari i prezzi vuol dire che possono calare.
Esatto, e questo ci fa capire bene come i flussi commerciali e i flussi finanziari dovrebbero essere sempre guardati insieme, e quindi il fatto che ci siano delle tariffe che riducono l'import che gli Stati Uniti possono fare dalla Cina verso gli Stati Uniti significa anche un'uscita inferiore di dollari che poi la Cina utilizza per comprare il debito americano stesso. Quindi in questo gioco un po' ci sono delle valutazioni che gli Stati Uniti dovrebbero anche fare in questo senso. Quindi l'altra cosa che mi viene subito da chiederti è se ci sono poi delle ripercussioni sui mercati finanziari in generale.
Sì, assolutamente. Se guardiamo quanto del debito pubblico americano è detenuto da diciamo investitori stranieri, siamo circa al 25-30%. Quindi una grossa fetta del debito pubblico americano è detenuta all'estero. Quindi se l'appetito per questi asset va a calare, chiaramente una grande domanda va un po' a calare, no? Le ripercussioni sui mercati finanziari sono molto importanti. Ricordiamoci che il mercato obbligazionario è un po' la spina dorsale dei mercati finanziari, perché i tassi di interesse americani sono considerati risk free, quindi privi di rischio. Si va poi a prezzare, a valutare tante asset class, no? Quindi, visto il focus sulla sostenibilità del debito, l'appetito, come vi dicevo prima, sulle obbligazioni americane è andato a calare, e i CDS, quindi l'assicurazione per coprirsi dal rischio di default del debito pubblico americano è aumentata di costo. Prima giravamo intorno a 20 basis point, ora siamo a circa 45-50 basis point, quindi l'assicurazione per coprirsi da questo rischio è aumentata di prezzo. In più, diciamo che i mercati finanziari sono molto legati al sentiment, quindi questo downgrade rimette il focus sull'obbligazionario americano e chiaramente va a rendere le obbligazioni meno attraenti. La settimana scorsa c'è stata una emissione di obbligazioni americane a 30 anni, quindi molto a lunga, e l'asta, ci sono proprio delle vere e proprie aste quando vengono emessi queste obbligazioni dello Stato americano, ha fatto vedere che c'era poca domanda. Quindi abbiamo avuto un'evidenza concreta che questo appetito per questi asset sta andando a calare. Questo è stato molto importante perché ha avuto, diciamo, creato molta volatilità sui mercati, perché i tassi di interesse chiaramente sono aumentati. E i alti tassi di interesse hanno poi anche ripercussioni su mercato azionario. Perché questo? Vi faccio un esempio semplice. Se magari io detengo un'azione, una società americana con un rendimento atteso magari del 7%, se ho le obbligazioni che aumentano di rendimento e magari vanno al 5%, dove sta circa il trentennale americano, ecco, si può capire che l'alternativa sta diventando molto più attraente, quindi magari vado a vendere le mie azioni per andarmi a comprare delle obbligazioni. Quindi, anche se questa volatilità sta venendo dal mercato obbligazionario dei tassi di interesse, ha ripercussioni sui mercati anche azionari. Sul mercato delle valute, come vi dicevo prima, se sia obbligazioni che azioni, diciamo, sono meno attraenti e c'è un pochino di rischio legato a proprio uno specifico paese, adesso stiamo parlando degli Stati Uniti, chiaramente tutti gli asset sono meno attraenti, quindi si va a vendere sia azioni che obbligazioni e la valuta tende a deprezzarsi. Quindi ripercussioni sui tassi di interesse non rimangono solo lì, hanno implicazioni anche sul mercato azionario, il mercato delle valute, quindi questo downgrade di Moody's è sicuramente una cosa che andrà monitorata nel tempo perché è molto importante.
Esatto, e poi diciamo che ci fa un po' capire come veramente è tutto collegato e bisogna essere bravi a unire i puntini. Noi in questo podcast cerchiamo di farlo. Grazie Alessio Rizzi di nuovo per tutte queste risposte molto molto interessanti e utili per capire quello che sta succedendo.
Grazie, ciao a tutti.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di OBS Asset Management, e noi ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao. Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.